Ricapitoliamo brevemente la sistemazione dell'Italia al congresso di Vienna, sottolineando che essa non doveva nulla alle aspirazioni nazionali dei patrioti italiani, che erano ancora del resto dei gruppi non molto numerosi nella penisola, ma fu frutto delle scelte della diplomazia europea, delle quattro potenze vincitrici di Napoleone, cui si era ora aggiunta anche la Francia di Talleyrand, per mantenere l'equilibrio europeo. Per quanto riguardava la penisola italiana, era nell'interesse delle potenze, e in particolare dell'Inghilterra, che la penisola non fosse sotto l'egemonia francese, come era stato nel periodo napoleonico, ma sotto l'egemonia austriaca, perché l'equilibrio europeo aveva come completamento, come cornice, la supremazia navale britannica nel mondo. E questa, relativamente all'area mediterranea, era meglio garantita dall'egemonia austriaca, non essendo l'Austria, pur col suo porto in grande sviluppo di Trieste, una grande potenza navale che potesse rivaleggiare con la Gran Bretagna, a differenza della Francia. Ecco dunque che l'Austria ebbe direttamente la Lombardia e il Veneto, per la prima volta riunite nel regno del Lombardo-Veneto, sotto un viceré austriaco a Milano, con una certa modesta autonomia per le due parti e quindi due congregazioni centrali, una per la Lombardia e una per il Veneto. Presenza austriaca anche nel Granducato di Toscana, con Ferdinando III, che era un principe asburgico, e indirettamente anche nei ducati di Modena e di Parma, perché il ducato di Modena andò a Francesco IV d'Austria Este, che era sostanzialmente un principe asburgico, dei più razionali. Il ducato di Parma sarebbe dovuto passare, negli anni 40 effettivamente passò, ai Borbone Parma, agli eredi, cioè di coloro che vi avevano già regnato nella seconda metà del Settecento. Tuttavia, fu per il momento assegnato a Maria Luisa d'Austria, la moglie di Napoleone, che la governò con l'aiuto di un ufficiale austriaco, il Neipperg. Restavano invece indipendenti formalmente dall'autorità asburgica, ma fortemente condizionati, lo Stato Pontificio, restaurato senza Avignone, e il regno che si era chiamato fino a quel momento Regno di Napoli, Regno di Sicilia, o tutt'al più unione di due regni, sotto un unico sovrano, re delle due Sicilie, che invece d'ora in poi si chiamò Regno delle due Sicilie, unificato sotto Ferdinando, non più IV, ma primo di Borbone. Questa unificazione non piacque assolutamente ai siciliani, specialmente ai palermitani, perché Palermo perse in questo modo il rango di capitale. E quindi avremo una costante tensione nel risorgimento tra Palermo e Napoli, e Palermo si ribellerà nel 1820, nel 1848 e, in modo decisivo, nel 1860. Tra le decisioni del Congresso di Vienna vi era stata anche quella di rafforzare gli stati che confinavano con la Francia. Infatti fu creato un regno dei Paesi Bassi che univa il Belgio e l'Olanda, fu rafforzata la Prussia che ottenne territori sul Reno al confine con la Francia e furono rafforzati i Savoia che ottennero quella che era stata la Repubblica di Genova. Possesso problematico però perché Genova aveva sempre tendenza democratica. I Savoia avevano un lungo e tradizionale programma di espansione in Lombardia fin dal Cinquecento e sappiamo che lo realizzeranno in fondo nel 1859. La grande differenza tra i Savoia appena restaurati e Vittorio Emanuele II è che i Savoia si presentano al momento della restaurazione, come una delle dinastie più razionali. Cercano cioè addirittura di ripristinare le leggi pre-napoleoniche.